Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
È questa la fede, questo il cammino della speranza che ognuno di noi deve percorrere. Se anche a noi rimane come unica possibilità quella di guardare le stelle, allora è tempo di fidarci di Dio. Non c'è cosa più bella. La speranza non delude.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei giochi dell'armonia. Abbiamo aperto il nostro programma ascoltando le parole che Papa Francesco ha pronunciato ieri 28 dicembre nell'udienza generale in aula Paolo VI e quelle parole ci introducono al nostro primo ospite di oggi. Presentiamo infatti un libro decisamente di carattere positivo, il cui titolo è Ogni giorno il sole, la vita e la filosofia del mezzopieno. È il titolo di un volume edito da PM Incontri e ne è autrice Lorella Cuccarini, che è nostra ospite al telefono. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Leggendo le pagine del suo libro, devo dire che questo ottimismo traspare naturalmente un po' in tutto il volume, però mi sembra che sia basato non soltanto su un generico atteggiamento nei confronti della vita, ma su due qualità molto presenti nella sua vita, che sono da una parte la costanza e dall'altra la coerenza. Mi sembra che appunto queste due caratteristiche un po' l'abbiano accompagnata in tutta quanta la sua vita.
Sicuramente sì, anche perché io aggiungo, ho inseguito un sogno, quello di cui poi spesso parlo all'interno del libro, no? L'importanza per tutti noi comunque, insomma, di individuare quelli che possono essere i nostri doni e metterli a frutto attraverso un lavoro molto spesso duro, perché poi insomma nessuno riesce poi a realizzare i propri sogni così con grande estrema facilità. Tutti i percorsi insomma di ognuno di noi spesso sono proprio costellati di intoppi, di sacrifici, certo, di grande fatica, e quindi credo che proprio è lì sia, no, la bellezza del raggiungimento di un obiettivo, insomma.
Sì.
Io dal mio punto di vista insomma sono riuscita a fare della mia passione il mio mestiere, credo che sia una degli obiettivi più belli, no?
Certo,
che possono raggiungere.
Certo. Lei dedica delle pagine molto belle di un ricordo molto commosso e grato a sua madre, ma una delle,
sì,
ragioni per cui appunto lei è grata è anche quella di non aver in qualche modo ingabbiato appunto questo suo sogno,
sì,
questo suo desiderio.
Le ali. Ma sì, perché effettivamente insomma oggi sembra tutto possibile, no? Ma quando io ero bambina effettivamente insomma abitavo in un quartiere di periferia, ero comunque una bimba che viveva in una famiglia molto, molto semplice, molto umile, per cui l'idea di voler fare la ballerina, di voler intraprendere il mondo dello spettacolo era veramente qualcosa di lontanissimo. Eppure malgrado questo, malgrado le difficoltà, mia mamma ha sempre avuto una visione molto aperta, no? E ha sempre pensato che comunque in qualche modo noi dovessimo perseguire i nostri desideri, insomma, e quindi mi ha sostenuto, ci ha creduto, anche se poi naturalmente non aveva mai avuto, sentore, no? Che potesse succedere chissà cosa, insomma, poi tutto è successo assolutamente per puro caso e poi naturalmente dopo anche con il grande impegno. Però fin da piccola devo dire, lei l'ho trovato insomma un'alleata fortissima.
Abbiamo parlato di sua madre, ma molte pagine lei dedica al suo ruolo di madre, che è appunto un ruolo fortemente desiderato e che evidentemente ama,
sì,
molto interpretare.
Beh sì, cioè, più che interpretare
vivere, sì, certo.
siamo prima di tutto almeno cioè, una donna è prima di tutto poi madre, no? Nel momento in cui ha una famiglia, cioè appunto all'interno di questo libro un mio amico che mi descrive in modo molto simpatico, no? Come mamma pop multitasking. A me l'idea che abbia messo mamma, no? Come parola al primo posto mi ha fatto molto piacere, perché poi effettivamente quando sono nella vita di tutti i giorni, l'essere madre, senza naturalmente trascurare l'essere moglie, ci mancherebbe altro, ma insomma l'essere madre è presente in ogni spazio della mia vita, no? E è un ruolo che mi piace da impazzire. Insomma, io sono praticamente cresciuta con i miei figli e li considero tutti e quattro, insomma, le quattro produzioni più belle, no? Visto che di solito nel nostro mestiere si parla di produzioni televisive, teatrali, ecco, io dico, io però le mie produzioni più belle continuano a rimanere loro, perché sono cresciuta con loro, perché sono veramente diventata grande, matura, cioè la consapevolezza anche, no, di questo percorso è qualcosa di meraviglioso. Adesso che poi sono grandi, come dire, la posta in gioco è sempre più alta, no? Quindi
sì, certo.
L'impegno, certo, è ancora più importante e più stimolante.
Confrontando il suo modo d'essere madre con il modo in cui sua madre si è comportata con lei, dice delle cose secondo me molto, molto belle, molto interessanti, a proposito dell'espressione dell'affettività che sua madre aveva, sì, ovviamente, sì, enormemente per lei, ma che probabilmente si manteneva più discreta rispetto a quello che lei fa.
C'era più pudore, una volta c'era più pudore. Io dico a un certo punto del libro proprio che l'amore di mia madre spesso era nascosto dalle minestre calde che mi preparava la sera quando tornavo a casa, no, dopo la palestra, perché era così, perché mamma era una donna di pochi abbracci, ma perché lei stessa dai suoi genitori era stata poco abbracciata. Insomma, veniamo comunque da generazioni in cui gli affetti si manifestavano molto meno, ma non per questo non mi ha mai dimostrato il suo amore. Lei aveva un amore spropositato per i suoi figli, però ecco, lo dimostrava in modi molto diversi. È chiaro che oggi io come mamma, avendo interpretato quel tipo di amore, ma avendo un po' sentito anche la mancanza, no, di quell'amore così fisico, sia io che mio marito, insomma, con i nostri ragazzi siamo sempre stati particolarmente affettuosi, a volte anche troppo, no, che oggi quando sono grandi ogni tanto proprio dicono basta, cioè, lo abbiamo capito. Però io penso, insomma, che l'amore non sia mai abbastanza, no? E anche per l'esperienza che io ho avuto con mio padre, no? Io ho recuperato il rapporto con mio papà quando l'ho capito profondamente, e ho capito che era stato un bambino non amato, uh-huh, perché non aveva avuto la mamma. Fra l'altro lui si sentiva responsabile della morte della mamma, perché la mamma è morta proprio del suo parto. Sì. E quindi questa mancanza di amore, questa mancanza di attenzione che ha avuto nei confronti di mia madre, di noi, il fatto comunque, insomma, di essersi allontanato dalla famiglia e sicuramente, insomma, di non essere stato un padre così come tutti spereremmo, no, di avere un padre, però poi l'ho compreso andando un po' a guardare quella che era stata la sua storia, per cui noi come genitori abbiamo una responsabilità immensa nei confronti dei nostri figli, perché alle volte anche quello che vediamo intorno a noi, a volte anche delle esasperazioni, no, forme di violenza, dipendono proprio anche da delle mancanze, no, da delle mancanze di amore, di attenzione che magari si è avuto da bambini. Per cui insomma è comunque una responsabilità che secondo me noi genitori dobbiamo sentire molto forte.
Sì, a proposito delle pagine che lei dedica a suo padre, lei parla di perdono, e questo mi dà un po' la chiave per parlare di un altro aspetto che è molto presente nel libro, e che è la sua fede.
Sì, sì. Sì, beh, io penso, a parte che perdonare credo che debba essere proprio insito di ogni essere umano, no? Poi è chiaro, chi crede fortemente nel valore del perdono. Ma questo, ecco, dovrebbe secondo me essere, come dire, un'esigenza di ognuno di noi. Noi siamo esseri umani, come dire, che proprio sono fatti per vivere con gli altri, sono fatti per vivere e per condividere la loro vita insieme ad altri. Noi non siamo esseri nati per essere soli, insomma, per stare da soli assolutamente. E quindi proprio per questo, insomma, la maturità deve servire anche a questo, a comprendere tanti aspetti della nostra vita che magari non sono andati come immaginavamo, e è inutile andare, come dire, a star male e a continuare, no? In qualche modo a serbare risentimenti nei confronti di persone, perché il perdono mette in pace te stesso, perché comunque significa che hai risolto quel problema, e probabilmente scioglie anche quei cuori duri che ogni tanto trovi, come dire, nella tua strada, perché poi ognuno di noi, no, può, a volte ne è protagonista, a volte ne è vittima. Quindi proprio per questo, insomma, a me piacerebbe molto, per esempio, no, pensare che se anche involontariamente ho fatto del male a qualcuno, poi ci sia dall'altra parte qualcuno pronto a tendermi la mano e a perdonarmi, perché insomma siamo esseri umani. Detto questo, è bello riconciliarsi sempre con gli altri, con se stessi. Io ho trovato una pace e una serenità, insomma, che mi ha fatto molto bene, che mi fa stare bene.
Certo. In questo cammino, appunto, se vogliamo definirlo anche spirituale, che ha appunto accompagnato anche le sue scelte professionali, devo dire, lei si è trovata ad impegnarsi in una causa importante, no? Che tutti quanti conosciamo molto bene, cioè 30 ore per la vita. Sì, mi racconta un po' di questa esperienza.
Ma questa è stata un'esperienza nata da un gruppo di amici, ma è nata anche da un periodo che io ho preso tutto per me, perché parliamo insomma del 1992-93, io avevo appena finito due cicli di Buona Domenica, che fra l'altro era stato un programma che aveva avuto un successo incredibile, e io inizio proprio il libro con un trauma, insomma con un momento che per me è stato sicuramente un campanello d'allarme incredibile, che è stata la perdita di un bambino proprio alla fine della seconda edizione di Buona Domenica, e quello è stato il momento in cui io come dire, ho un po' ripreso in mano la mia vita, perché mi sono resa conto che avevo lavorato per tanto tempo, oramai erano 5, 6, 7 anni in cui non mi fermavo più, e avevo successo, premi, avevo sicuramente tutto quello che un personaggio che fa il mio mestiere avrebbe desiderato, ma stavo affrontando come dire, da quella che doveva essere una gioia straordinaria per l'arrivo di un figlio, stavo affrontando invece l'elaborazione di un dolore, di un lutto spaventoso. E quindi ho deciso proprio di fermarmi, ho deciso di prendere del tempo per me, per capire veramente dove volevo andare, no? Perché altrimenti forse avrei lavorato altri 10 anni, non mi sarei resa conto, no, della vita che passava. Per cui in questo stop ho deciso comunque di tornare a studiare, perché non avevo preso il diploma quando ero più giovane, quindi ho preso il diploma, e poi attraverso appunto queste serate passate con gli amici è nata questa esigenza di mettere il nostro mestiere, la nostra conoscenza, no, nel mondo dello spettacolo, così a vantaggio di chi stava in difficoltà, di chi aveva problemi. E quindi abbiamo detto: perché non creiamo un programma televisivo che possa raccogliere fondi per tante cause diverse? E così fu, era il 1993, nel 94 nacque la prima edizione, e oggi, insomma, a distanza di 22 anni, 30 ore per la vita esiste e opera. Insomma, noi abbiamo proprio 2 giorni fa inaugurato un'altra casa famiglia per bambini oncoematologici a Pisa. Insomma, è sicuramente una, come dire, oramai parte della mia vita, perché sì, poi lo è al di là di quello che è l'impegno professionale. Insomma, per me è proprio oramai un impegno, è un modo anche per essere un po' un cittadino responsabile, no? Perché no, anche per fare politica.
È vero, è il modo migliore di farla.
Sì, sì.
Così come un modo di fare politica sana è, secondo me, il teatro. E lei da un po' di tempo, appunto, si è dedicata proprio al palcoscenico, credo con enorme soddisfazione, no? Lavorando in Grease, lavorando in Sweet Charity e in Rapunzel. E c'è un punto, appunto, del suo libro che mi ha sorpreso e molto piacevolmente, perché lei sta parlando dello spettacolo di Rapunzel, del suo personaggio, madre Gothel, con due ragazzine, Eva ed Emma, e la loro domanda non riguarda la ragione della cattiveria di questo personaggio, del suo egoismo, della sua vanità, ma invece il perché del cambiamento finale, dell'aver ritrovato appunto generosità e ragionevolezza. Quindi un atteggiamento di quella filosofia di cui parlavamo all'inizio, no? mezzo pieno della possibilità che il sole ci sia anche istintivamente in queste due bambine.
Assolutamente, ma infatti quella frase che mi disse, no, la bimba, mi disse: ma certo, aprire il cuore, no? È stata una frase che mi ha veramente aperto il cuore, perché ho detto: tu vedi, noi alle volte cerchiamo di fare tanto gli adulti, no? Di comprendere, di elaborare, poi invece basterebbe veramente guardare, no? Il candore, la semplicità e l'immediatezza dei bambini, per capire che forse noi spesso non dovremmo allontanarci, no? Da quell'essere bambini, da quella purezza. Perché è quella purezza che poi ci fa scorgere veramente le cose più semplici, ma anche più straordinarie. Insomma, lei effettivamente aveva lasciato da parte, no, tutto quello che era stata poi la maggior parte dello spettacolo, perché insomma poi Goethe è una strega per la maggior parte dello spettacolo. Lei si redime gli ultimi 5 minuti, no? Eppure quelle bimbe avevano proprio capito, no, che in quel momento era scattata questa molla nei madre Goethe, appunto quella di aprire il cuore nei confronti di questa bimba, e improvvisamente è diventata buona. Ecco, loro praticamente hanno descritto in 2 secondi quello che io magari stavo cercando, no, di spiegare, con tutta una serie di paroloni, di giri mentali, no? Invece loro ci sono arrivate dritte. Ecco, questo proprio perché secondo me ogni tanto dobbiamo un po' fermarci, no? E dire: per carità, si cresce, ci mancherebbe altro, insomma, la nostra maturità, la consapevolezza che si ha, questo è un grandissimo dono, no? Però non dovremmo mai dimenticare quel bambino dentro di noi, quella purezza lì, dovremmo portarcela veramente, insomma, dovremmo tenerla con noi fino alla fine.
Sì, 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 e difenderla. Grazie, allora. Sì. Allora, Ella Cuccarini, grazie, che è l'autrice, lo ripetiamo, del volume Ogni giorno il sole, che è edito da PM nella collana Incontri. Grazie di essere stata con
grazie,
noi.
Grazie, buona giornata e buon proseguimento.
Grazie. E continuiamo a parlare di positività presentando l'ultimo libro di Alessandro Davenia, il cui titolo è L'arte di essere fragili, come Leopardi può salvarti la vita. L'autore ne ha parlato al microfono di Adriana Masotti.
La parola salvezza può sembrare una parola fuori posto nel sottotitolo di questo libro, che è appunto a metà tra la narrativa e la saggistica, un romanzo scritto in seconda persona sull'età della vita dell'uomo, ma io sono convinto di un fatto, che ogni uomo, in particolare poi chi ha a che fare con le parole, debba fare i conti con questo tema qui, cioè come si fa a salvare la vita umana dal continuo cadere della stessa, appunto, in tutto ciò che è, diciamo, collegato alla morte. Quella sarà la caduta definitiva. E Leopardi, secondo me, è stato uno straordinario combattente per cercare di strappare una soluzione a questo problema della salvezza con i mezzi esclusivamente umani, perché sappiamo bene che il suo rapporto col trascendente è stato un rapporto burrascoso, che a un certo punto addirittura ha escluso la possibilità di una salvezza trascendente. Allora è stato capace di arrivare alle terre estreme per dare un senso alla vita di tutti i giorni e non sprofondare nell'abisso del nulla. Questo è il combattimento non di un pessimista, ma di un grande predatore di felicità. Sul discorso del pessimismo, io cerco di svincolare Leopardi da questa categoria che rischia di diventare una categoria esclusivamente psicologica e di ascriverlo a una categoria più grande, più profonda, che è quella della malinconia, perché la malinconia è la reliquia dell'assoluto che c'è nel nostro cuore, quel chiudersi nella nostra stanza la sera, rendersi conto che qualche cosa non è andato come desideravamo, che ci fa pensare che siamo fatti per una felicità che ci sfugge sempre. Ecco, Leopardi con questa malinconia fece i conti tutta la vita, non la disprezzò, ma la raccontò.
Un viaggio, quello che si sviluppa nel suo libro, che vede 3 tappe principali: l'adolescenza, la maturità, la riparazione. Vogliamo dire qualcosa di ciascuna di queste tappe, cominciando proprio dalle caratteristiche dell'adolescenza. Ecco, come risponde Giacomo Leopardi a queste inquietudini?
Ecco, io mi sono divertito a ricostruire quello che Leopardi avrebbe voluto fare. Ho trovato il suo appunto in cui diceva che avrebbe voluto scrivere un'opera sull'età della vita dell'uomo in prosa e in versi. E allora mi sono messa a caccia nei suoi versi, nelle sue lettere, nel suo Zibaldone, nelle sue operette morali, e ho scoperto di poter definire attraverso Leopardi le età della vita, ciascuna con un fine specifico, perché Leopardi fu costretto a vivere i suoi 39 anni accelerando la vita interiore. In 39 anni visse tutte le vite, tutte le tappe dell'esistenza umana più rapidamente. L'adolescenza in Leopardi è questo fuoco che io definisco arte di sperare, perché lui stesso la definisce così, un fuoco che deriva dal rapimento, dall'aver colto qual è la vocazione principale che c'è nella vita di un uomo, per lui la vocazione poetica, e cercare di assecondare questa chiamata, questo rapimento. La seconda età è la maturità o arte di morire, nel senso che Leopardi si dovette confrontare poi con un mondo e una vita di tutti i giorni che resisteva selvaggiamente al tentativo di strappare appunto la felicità all'esistenza, ma non si diede per vinto, e quindi dall'incanto adolescenziale, passando dal disincanto della maturità, approdò all'età del canto, che è l'età della riparazione o arte di essere fragili, quindi quel tentativo di tenere insieme ciò che nella vita continuamente decade e cercare di trovare in essa quella poesia, quell'elemento di eternità che salva ciò che invece sembra destinato solo alla morte.
Di solito si pensa che l'adolescenza sia l'età più dura, si dice ingrata, e invece proprio quando si comincia a crescere e a vedere che le speranze magari vengono ridotte, oggi forse è proprio questo che i giovani vivono, quando si dice appunto non c'è lavoro, non si riesce a realizzare una famiglia.
Sì, per questo noi dobbiamo rafforzare da un punto di vista educativo in questo nostro tempo l'elemento vocazionale della vita di questi ragazzi, perché solo un uomo e una donna che si sanno chiamati a occupare un posto nel mondo come chiamata originaria e quindi originale possono trovare in se stessi, e non solo se è tutto pronto, le risorse per affrontare le difficoltà che ci saranno. È chiaro che il mondo è cambiato ed è diventato molto più difficile, è praticamente impossibile trovare lavoro nella stessa città in cui si è nati, mettere in piedi una famiglia e avere il primo figlio è diventato un obiettivo quasi appunto finale della propria esistenza familiare, non quello iniziale. E allora quello che io vedo, di cui stiamo defraudando questi ragazzi, è la loro vita interiore, perché a partire dalla vita interiore che un uomo, una donna trovano la forza per essere fedeli a se stessi e alla propria vocazione originaria. Se è vero che ciascuno di noi è chiamato su questa terra per un progetto di felicità, ci saranno le condizioni a poco lottando per realizzare questo progetto, ma se non si ha consapevolezza di questo progetto siamo gettati nell'esistenza e smarriti, come succede a moltissimi dei ragazzi con cui ho a che fare.
Ecco, un posto importante poi è l'amore, da tante pagine del libro appare così.
Sì, forse è l'unico argomento di cui parla il libro trasversalmente. C'è questo passaggio fortissimo di una delle lettere di Leopardi in cui lui, dopo che la vita veramente lo ha scorticato, gli ha tolto ogni possibilità di felicità basata magari su cose esterne, dice: io non ho bisogno né di gloria né di stima, l'unica cosa di cui ho bisogno è d'amore. E questa è una frase che tutti possiamo sottoscrivere, la vita si incaricherà poco a poco di spogliarci di quegli idoli su cui abbiamo costruito le nostre certezze e ci renderemo conto che l'unica cosa di cui abbiamo bisogno è quest'amore, con la minuscola sulla terra e con la maiuscola, per un amore trascendente che appunto ci salvi. Leopardi ha lottato tutta la vita per trovare questo amore, non lo ha trovato in un amore umano, una donna, però lo ha trovato sì in legami fortissimi di amicizia che gli permisero di vivere gli ultimi anni della sua vita fin quasi a salvarsi, proprio grazie all'amicizia del grande Antonio Ranieri.
Quale messaggio lei vuole lanciare al lettore di questo libro?
Il messaggio che ci ha lanciato Leopardi. Leopardi chiude tutto il suo percorso interiore con l'immagine della ginestra, il fiore del deserto. Quindi ci vuole dire che siamo chiamati a consolare, come dice lui, a profumare e a migliorare il deserto fiorendo, e non possiamo prendere il deserto come alibi per non fiorire, ma prendere nel deserto proprio l'occasione, la strada, addirittura il nutrimento per fare qualche cosa di bello al mondo. E questo è qualcosa su cui possiamo ritrovarci tutti, credenti e non credenti.
con questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi invito a rimanere sintonizzati su Radio Vaticana Italia.